notizie che arrivano dal Medio Oriente. Prendiamo spunto dalla versione aggiornata, dall'edizione aggiornata del libro dello storico torinese Claudio Vercelli sulla storia del conflitto israelo-palestinese. Vercelli è autore anche di un libro, di un saggio sulla storia dello Stato israeliano. Il momento è delicato, probabilmente. Professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Questo genere di storie purtroppo vanno aggiornate periodicamente perché vanno un po' a braccetto con la cronaca dei nostri giorni. Anche se gli ultimi anni ci hanno raccontato probabilmente di un'apparente stagnazione in quel quadro.
Sì, è vero. Eventuali decisioni prossime, venture, interverrebbero comunque in un contesto dove apparentemente da almeno un ventennio circa grandi modificazioni di fatto non sono intervenute. Però c'è un dato che va tenuto in considerazione a prescindere, prima ancora di altri elementi di quadro, ed è il dato demografico. Da un lato Israele è cresciuto enormemente in termini di popolazione, ha superato gli 8 milioni, nel giro di pochi anni, se i trend dovrebbero confermarsi, arriverebbe ai 10 milioni. Dall'altro lato c'è un elemento di stratificazione, ma anche di mancata negoziazione che oggi pesa nel conflitto tra israeliani e palestinesi. Quindi in un quadro, come si diceva in esordio, di apparente stallo, è quasi inevitabile, ma è senz'altro plausibile pensare che prima o poi uno dei due giocatori faccia una mossa, e in genere a fare una mossa è il giocatore più forte, il giocatore che ha maggiori strumenti a disposizione, in questo caso Israele.
Infatti con Sergio della Pergola abbiamo discusso spesso in passato della centralità dell'elemento demografico, che peraltro vede le popolazioni arabe comportarsi in maniera diversa dalle aspettative di 20, 30 o 40 anni fa, quindi con una crescita demografica spaventosa a fronte di una crescita zero degli israeliani, per cui ci sarebbe stato uno squilibrio ingestibile. Le cose non stanno affatto così, mi sembra di capire. Questo apre scenari in qualche modo non previsti da tutti.
Assolutamente, rispetto anche solo a quattro fa, anche solo a 30 anni fa, laddove la demografia allora dava delle indicazioni di indirizzo molto diverse. Oggi noi abbiamo una crescita della popolazione israeliana, un ritorno dei processi immigratori, ovvero sia di ebrei che immigrano in Israele, un incremento demografico elevato di quelle quote della società israeliana che sono le quote più fragili dal punto di vista economico, sociale e a volte anche politico, ma che figliano di più. È una trasformazione della società palestinese dove le aspettative di un tempo, quelle per cui allora si diceva avrebbe vinto la guerra delle putte, con un alto tasso di crescita della popolazione arabo-palestinese, in realtà non hanno avuto un riscontro così netto. Cresce la popolazione palestinese, ma non in quella misura, per così dire, esponenziale di cui si diceva alcuni decenni fa, e questo è un elemento da tenere in forte considerazione nella ricostruzione del quadro.
Anche perché è sempre stato l'elemento chiave nel rendere inaccettabile da parte israeliana quella di due popoli, uno Stato, diciamo così, perché l'elemento demografico sembrava terrificante dal punto di vista israeliano, no?
Ma il conflitto israelo-palestinese che recupera il conflitto arabo-sionista, quello antecedente alla nascita di Israele del 48, si è basato molto in un primo tempo sulla sproporzione numerica. Per essere chiari, pochi israeliani, molti arabi, palestinesi e non palestinesi. La sproporzione permane perché la popolazione ebraica in un mondo, in una realtà del mondo composta da popolazioni arabe o arabofone o comunque cultura e storia diversa, certo, da quella, certo, ebraica, è prevalente. Però ragioniamo sul quadro e sulla scala locale, allora i trend hanno una natura diversa da quelli attesi un tempo.
Senta professore, non posso non chiederle di questo progetto in un quadro politico di grande instabilità che ricorda terribilmente quello italiano di Netanyahu di annettere la Valle del Giordano. Questa parola annessione non è mai stata pronunciata con così convinzione negli ultimi 40 anni. Ora forse sto dicendo una cosa non troppo precisa, ma ci dica lei.
No, direi che le parole tradiscono non solo le intenzioni, ma anche il cambiamento, come dicevamo prima, dei riferimenti. Oggi, in un quadro diverso dal passato, certe parole assumono agli occhi e alle orecchie di certuni una legittimità che prima veniva negata o non veniva riconosciuta soprattutto. Su questo poi ognuno dà la sua valutazione politica e anche morale, ma rimane il fatto che oggi per alcuni giocatori regionali si aprono prospettive che fino a poco tempo fa sembravano impraticabili.
Senta, naturalmente conta molto la diarchia con Gantz, ministro della difesa, partner di governo, sfidante di Netanyahu, che in qualche modo lo sfida anche stando nel governo, dicendo la data del 1 luglio, che peraltro è domani, non è sacra, possiamo negoziare con i palestinesi, rinviamo. È seria questa storia? Ripeto, il paragone con l'Italia viene un po' spontaneo.
I nessi con l'Italia, non solo nell'oggi ma anche nel passato, ci sono frequentemente, ci sono diversi passaggi. D'altro canto, il sistema politico israeliano, pur specificità, presenta anche analogie con quello italiano e storie non troppo dissimili. Forse per questo è un elemento sul quale ci soffermiamo ripetutamente. Quello che è certo però è che da un lato c'è un Gantz debole, che non è riuscito a fare una coalizione anti Netanyahu e a tradurla soprattutto in un governo, perché questo è un dato di fatto. Dall'altro lato c'è un Netanyahu che vuole utilizzare alcuni strumenti di politica interna e anche di politica internazionale per rilanciarsi come kingmaker, come figura di riferimento di qui ai prossimi anni. Netanyahu è da almeno 25 anni che scalca la scena politica, sì, con un ruolo di primo piano. Ha intenzione di mollare, ha intenzione di proseguire, prova scarsi a stare dinanzi a sé, scarsi nel senso non solo di numero, ma proprio di capacità di opposizione politica, laddove l'opposizione in questo caso è avere un contrattano credibile, accettabile e quindi anche votabile da parte degli elettori.
Sì, infatti lo scenario da questo punto di vista è desolante. Da un punto di vista internazionale, ricordiamo quando il premier uscente della Gran Bretagna, Tony Blair, acquisì un incarico straordinario, poi non combinò praticamente nulla. Sullo scenario internazionale, a parte il piano Trump, non ci sono grandi iniziative di sostegno al riavvio di un processo ipotetico, mi sembra di vedere.
Non c'è praticamente nulla. Il mitico quartetto di cui lei faceva menzione poc'anzi, parlando per l'appunto di Blair, ha esaurito le sue funzioni, continua a esistere nominalmente nel plasma, che fra l'altro riproduce anche la contraddittorietà delle politiche internazionali, non solo in quel luogo ma un po' ovunque. Quindi era già debole a priori, oggi è inconsistente, inesistente. Ci sono degli uffici con delle burocrazie, altro. Sull'altro versante è evidente che non ci sono piani o obiettivi, soprattutto che non siano quelli dettati dalle circostanze, dal momento e soprattutto dalla volontà di quegli attori politici che di volta in volta si confermano come quelli più visibili, tangibili e che ottengono un'investitura popolare sulla base dei processi elettorali. Lo stesso piano Trump nasce all'interno di queste logiche, di queste dinamiche, non di una negoziazione sugli assetti non solo israelo-palestinesi ma di tutta la Mediterranea, come poteva avvenire negli anni 70 con Kissinger e con altri personaggi che hanno preceduto queste amministrazioni, ma entro una sorta, diciamo così, di scenario completamente livellato, privo di prospettive reali e quindi come tale destinato a essere occupato di volta in volta dai soggetti che possono far valere di più la loro forza occasionale.
Senta professore, lei ha scritto un libro straordinario, questa è la versione aggiornata, edita dalla Terza, La storia del conflitto israelo-palestinese. Io per farle un complimento volevo dire un libro equilibrato, ma su questo tema equilibrato per tanti è un'offesa, perché bisogna essere sempre schierati su questo argomento. Come si fa? Che devo dire? Mi dica lei.
No, diciamo che la ringrazio del riconoscimento di equilibrio. L'importante è che l'equilibrio non diventi equilibrismo, punto uno. Punto due è riuscire a scindere, cosa non facile, il giudizio storico dal giudizio etico e morale. Sono due cose che non sono divergenti, ma che vanno tenute separate nel momento in cui fa il lavoro nel laboratorio dello storico, che è un lavoro sui giudizi di fatto, da cui poi scaturiscono i giudizi di valore che ognuno di noi può assumere. È molto difficile su una storia del conflitto israelo-palestinese sfuggire alla mossa delle opposte tifoserie, è molto difficile.
La versione aggiornata della storia del conflitto israelo-palestinese, edita dalla Terza, dello storico Claudio Vercelli, l'abbiamo presentata questa mattina. Professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata a lei.
Grazie a voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.